nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui, signore e signori, è giovedì e c'è un Manera sempre più carico, ogni giorno un pochino più di ieri. Guarda, e meno di domani.
Ho parlato prima con Carlo Salvatore
e ti sei subito
un attimo fa
demoralizzato.
Mi ha detto che è un'ecatombe lì a Radio 24, cioè che sono tutti molto influenzati. Anch'io.
Ma secondo quindi me ti danno delle notizie false per terrorizzarti. Ma stiamo tutti benissimo.
E quindi, siccome mi avete già contagiato la settimana scorsa,
non posso tornare
perché poi sabato, dopodomani, devo lavorare a Castelfranco,
devo
Veneto.
Sì.
Quindi se vengo lì poi lo so che a te dà fastidio quando io dico devo lavorare, ma
è il tono, è perché dire poi dal lunedì al venerdì hai un
ecco.
Da lunedì al venerdì hai un passatempo, così dalle 9 alle 11 e poi
è un hobby
come il puzzle, fare il puzzle. E poi lavori.
Ma sono cose diverse. È inutile, non posso spiegare a te che sei un giornalista. I giornalisti non capiscono.
Vabbè.
È un bel titolo, i giornalisti non capiscono. Ti piace?
Può essere anche vero, peraltro. Bene, c'è Carlo Salvatore, allora, che ha spacciato delle notizie false, tra l'altra maniera.
Perché mi hai detto queste cose? Posso dirti che mi fido più di Carlo Salvatore che di tutte le altre persone che circolano lì a Radio 24. Secondo me è una persona a tutti i difetti che conosciamo,
sì, professionali.
Però è una persona sincera, Carlo Salvatore. Questo è, secondo me,
ci sei cascato.
Si vede,
Ci sei cascato, insomma.
No, si vede dal viso, basta vedere il viso delle persone per capire come sono nell'intimo.
Va bene. Insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli siamo qui. Noi, Manera è a casa. Voi potete chiamarci all'800 24 0024, scriverci al 349 238 6666. Caro Leonardo, è inutile negarlo, è inutile che adesso la gente storcerà la bocca, perché noi si parte dalla notizia in assoluto di cui parlano tutti coloro che entrano in un bar in questo momento in Italia. Tutti coloro che si scrivono mai visto, mai sentito, mai saputo.
Ho cozzo manis, è la prima modo, metto posto le one hand. One or the other, and so it turns again and again.
Sarà Trump la notizia? No.
She said she missed my brother. I wanted one more chance.
La politica? No. L'attualità internazionale. No. I Ferragnez.
Ma chi se ne frega?
Inutile che storcete il naso lì nelle vostre macchine, vi vedo. Simone Spezia che dirà: ma no, ma chi se ne frega, il cappello di Melania, il vestito di Melania, i Ferragnez, ma siete una trasmissione di gossip. Lui veleggia su altre sfere. Ma tutti gli italiani questa mattina stanno discutendo nei posti di lavoro, tra mariti e mogli, tra mogli e figli, no, perché hai figli, secondo me non ne frega, tra colleghi, tra amici, al bar. Ma l'hai sentita l'ultima? I fatti, cioè, Leonardo, vuoi spiegare?
Ricapitola un po', fai un recap.
Allora, c'è un podcast di Fabrizio Corona e qui si potrebbe, come dire, fare punto a capo e girare pagina. No, invece
Fabrizio... Però bisogna anche dire che nelle cose che ha detto tendenzialmente Fabrizio Corona è stato anche credibile, poi si è verificato che erano cose vere.
Anche perché io non l'ho ascoltato, ma chi l'ha detto dice ci sono le telefonate che tra l'altro Corona ha registrato con Fedez, cioè le ha registrate e le ha divulgate. Cioè, in pratica, Fedez avrebbe da anni un amore per un'altra donna, ma proprio del tipo che 10 minuti prima di sposarsi, il giorno del matrimonio, chiamava quest'altra donna dicendo: se mi dici che mi ami io annullo tutto. 10 minuti prima.
Ma stava con quest'altra donna? Questo non ho capito. Ci sta?
Sì,
ci era stato?
Sì, era la prima. In realtà, come dire, tutta la favola dei Ferragnez, con tutti coloro che le hanno seguiti, sarebbe, alla luce di tutto questo, vuoi definirla tu? Cioè, una costruzione un po'. Insomma, in realtà amava un'altra.
Sai cosa mi ricorda questa vicenda? Non so se tu hai visto il film Casino.
Sì, non lo ricordo bene, ma l'ho visto.
Vabbè, è così che lei, prima di sposarsi con De Niro, del quale non è innamorata lei, telefona al suo vero amante e dice: guarda, dimmi tu se devo sposarmi, altrimenti io torno, corro da te. Ecco, sai come finisce quel
film? No, adesso è un film, quello è un film, non lo ricordo.
È un film. Ma finisce con insomma, una disfatta per tutti. Ecco, per ciascuno dei protagonisti finisce molto male. E questa vicenda conferma quello che diceva un mio amico psicologo anni fa, che le coppie stanno insieme fino a quando uno dei due non trova qualcosa di meglio.
Accidenti. Cioè, questa
lo diceva anche a me mentre stavo con una ragazza, e lui diceva proprio: voi due starete insieme fino a quando uno di voi non trova qualcosa di meglio. Ma non proprio amore grande, no, solo semplicemente qualcosa di meglio, uno 0,5 in più.
Senti, scusami, tutti quelli che scrivono: ma no, ma parlate d'altro. Ma certo che adesso con gli ospiti parliamo d'altro, ma non fate i seriosi, che anche voi siete interessati, perché c'è uno sviluppo, ultimo di mezz'ora fa. Prego.
Io invito le persone all'ascolto a farsi un esame di coscienza nelle vostre relazioni. Voi state con l'altra persona per convenienza, perché non trovate qualcosa di meglio? Sì. E se trovaste oggi, stamattina, una persona che ci sta, perché quella è la grossa differenza, no? E che ha anche un briciolino di meglio rispetto all'altro, cosa fareste voi onestamente?
Voi, ecco. Comunque c'è uno sviluppo, perché in tutto questo, ovviamente, ieri la Ferragni ha detto: mi ha tradito per anni, non posso star zitta. E oggi Mauro Corona, ma notizia di poi. Sì, Mauro Corona, scusate, è il nostro amico.
E anche a me
Fabrizio
è scritto Mauro Corona prima.
Ah, sì. Non è... vabbè, sì, sai, sì. Deformazione. Fabrizio Corona ha risposto alla Ferragni, ha detto: ma parli tu, che potrai dire con chi l'hai tradito per anni. E ha fatto anche un nome, ha detto Achille Lauro. Ma siamo veramente agli stracci che volano, gli straccioni, nel senso grandi stracci che volano.
Però,
qua e là. Vabbè.
In tutto questo bisogna anche dire che poi, cioè, noi siamo molto legati all'idea della coppia monogama, invece poi alla fine due stanno insieme, ma possono anche avere rapporti con altri, insomma.
Chiusa questa parentesi iniziale, punto a capo. Adesso mi scriveranno: hai parlato tutta la puntata dei Ferragni? No, dopo dei Ferragnez, dopo ne parleremo ancora, perché parleremo di Sanremo dopo, ci sono le polemiche nella seconda ora. Chiusa,
stai facendo la svolta, finalmente stai facendo la svolta definitiva.
Punto a capo.
Era anni che io auspicavo una trasmissione così.
Giro pagina, svolta, chiuso questo tema. 9:18, passiamo ad altro. Come si dice, cambiamo decisamente argomento. Non ho mai capito perché decisamente. Cambiamo argomento, insomma, e veniamo all'attualità politica, perché questa è una trasmissione, una radio seria, radio di Confindustria. Tutti però a casa stanno parlando dei Ferragnez, hai sentito l'ultima. Va bene, parliamo dell'attualità politica e torniamo sulla vicenda di Al-Masri, che è stato riconsegnato alla Libia, e soprattutto la vicenda politica, e cioè è stata iscritta al registro degli indagati la premier Meloni insieme agli altri ministri, il ministro dell'interno, il ministro della giustizia, e è deflagrata, questa non è una grande novità, la polemica tra politica e magistratura. Allora, noi ne vogliamo parlare con il direttore dell'Huffington Post Italia, Mattia Feltri, che torna con noi. Mattia, buongiorno.
Buongiorno. Grazie. Buongiorno a voi, grazie.
Garantista doc, posso dire così, da sempre fa delle battaglie sull'importanza del garantismo, sia ieri che oggi sulla stampa, anche ne è scritto in prima pagina, l'importanza di dire che in Italia un avviso di garanzia, che non è ancora arrivato peraltro, e un'indagine, un'iscrizione al registro degli indagati non dovrebbero determinare, come dire, la colpevolezza di una persona a priori, e invece ci risiamo. Tu per oggi, Mattia, fai notare che la politica ha sempre agito così, no?
Beh, diciamo, intanto volevo dirti che, sai, il termine garantismo è un termine così sfuggente, anche malfamato certe volte, e alla fine il garantista è quello che segue i dettati della Costituzione, non è niente di diverso. E sì, la politica fa un po' tutto così, nel senso che a me piace vedere Giorgia Meloni molto irritata da questa denuncia, dall'iscrizione del registro degli indagati, fece lo stesso con Giuseppe Conte. Sono accomunato in questo scritto oggi con Marco Travaglio, non so se ci hai fatto caso.
Il che non so se ti renda felice, io...
No, ma figurati, io conosco Marco da decenni, non siamo d'accordo su niente, però certe volte siamo d'accordo, oggi siamo d'accordo. Cioè, pochi anni fa una parlamentare di Fratelli d'Italia andò a denunciare il premier Giuseppe Conte perché aveva portato in macchina forse la fidanzata nell'auto blu, e poi una volta che Conte è stato indagato, vergogna, dimettiti, esattamente la stessa cosa.
Sì.
E qui insomma la differenza è che qui il caso, diciamo, è quantomeno un pochino più serio dell'auto blu dell'altra volta.
Sì, ecco. Diciamo il fatto in sé, e cioè tutta la vicenda legata a un uomo, a un soggetto che la Corte Penale Internazionale giudica un torturatore, abusatore di persone, autore di crimini contro l'umanità, forse sì, è un po' più grave dell'aver utilizzato in maniera, tra l'altro, non impropria l'auto blu, perché ci fu l'archiviazione anche nel caso di Conte, no?
Ma è normale, perché poi diciamo queste anche il fatto di Giorgia Meloni sono indagini che poi vanno al Tribunale dei Ministri. Il Tribunale dei Ministri è espressione del Parlamento e la maggioranza vince. Tant'è vero che Salvini è finito a processo e poi è stato assolto per il sequestro dei migranti. In un primo caso il Tribunale dei Ministri aveva detto di no, perché lui era in maggioranza con i 5 Stelle. Poi i 5 Stelle hanno fatto la maggioranza col PD e ha fatto il Conte 2, Salvini è finito in minoranza e lì il Tribunale dei Ministri ha detto ok al processo. Ecco, poi funziona un po' tutto così, è altro che garantismo.
Però, scusa Mattia, ieri tu, sempre sulla stampa, le hai definite in pratica, ovviamente traduco il messaggio finale, delle inchieste, credo, ad minchiam a volte, cosa che in altri paesi non avvengono, perché in altri paesi c'è la magistratura che risponde anche dei propri atti e dei propri e delle proprie azioni. Cosa intendevi?
Allora, questo secondo me è una cosa molto importante e anche difficile da spiegare. Allora, in Italia ogni volta che si fa una riforma la magistratura invoca la propria indipendenza, e questo credo che sia chiaro a tutti. Ah, l'indipendenza della magistratura. L'espressione indipendenza della magistratura non ha alcun senso, perché in tutte le democrazie del mondo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Germania, Francia, c'è l'indipendenza dei giudici, cioè di quelli che emettono le sentenze, non c'è l'indipendenza di quelli che indagano, come invece c'è in Italia. Quelli che indagano sono sottoposti a una sorta di controllo del potere politico. Ti faccio un esempio: i procuratori in Germania sono nominati dai Länder, cioè dai governi regionali, quindi sono di nomina e di controllo politico. Se tu sei di nomina e di controllo politico, non fai forse delle inchieste ad minchiam contro la politica. E perché lo dico? Perché nella Seconda Repubblica noi abbiamo avuto 12 premier, 7 dei quali sono stati indagati. Cioè, nessuno sa che noi abbiamo avuto 7 premier indagati. Prodi, D'Alema, Dini, Conte, insomma, ora Giorgia Meloni. L'unico che è stato condannato è stato Berlusconi, peraltro a fronte di un'80ina di inchieste. Allora, a te sembra normale che noi abbiamo avuto 7 presidenti del Consiglio indagati, uno condannato. Ti sembra che in qualsiasi altro paese del mondo si indagano così i capi del governo e poi li si proscioglie o li si assolve, in questo caso sono stati tutti prosciolti, e poi si dice: avete visto che la giustizia funziona?
E no, in però, realtà con annesso
mi viene voglia
con...
di dire una cosa alla Beppe Grillo, mi viene voglia no, dico, mi...
Non attenzione,
la dico,
ma... una delle Beppe Grillo prima maniera no, meglio
sì,
è una cagata pazzesca sì,
no, il Vaffa Day, insomma, il Vaffa Day, credo
mi viene voglia di fare un Vaffa Day,
Però in tutto questo io non ho ancora capito perché cosa ci sarebbe di così disastroso se la magistratura fosse invece separata dai giudici, le due carriere, fossero separate, che disastro avverrebbe?
No, io sono un sostenitore da sempre della separazione delle carriere, poi è un discorso lunghissimo, c'è una specificità italiana che andrebbe un pochino spiegata, non è questo il momento... Però questa è una separazione delle carriere che non prevede il controllo, una sorta di controllo, intendiamoci, dei magistrati inquirenti da parte della politica. Cioè tu raddoppi i CSM e basta. Quindi non c'è la separazione delle carriere come è in Gran Bretagna, come è in Germania, come è in Francia, cioè non c'è. È una finta, è tutta una finta. Perché se tu non sottoponi la magistratura che indaga ha una sorta di controllo politico e non abolisce l'obbligatorietà dell'azione penale, che è quello su cui si fonda l'indipendenza della magistratura che indaga, non la fai la separazione carriera, è una finta, sì.
Visto che motivo di più per non capire perché c'è questa sollevazione continua quando si parla di questo argomento.
Perché ogni volta che fai riformi la magistratura, nel senso che gli accorci la toga di un centimetro, e quelli poi a indipendenza della magistratura, fascismo, vergogna, è così da 30 anni, dai.
A proposito della obbligatorietà dell'azione penale, perché si dice il procuratore non poteva far altro, era un atto obbligato. Oggi il professor Sabino Cassese, grande costituzionalista, intervistato dal Quotidiano Nazionale, dice: ma l'obbligatorietà dell'azione penale in realtà non esiste, perché comunque il pubblico ministero deve svolgere una pur minima attività selettiva, altrimenti dovrebbe all'apertura dei giornali del mattino provvedere all'iscrizione di notizie di reato una dietro l'altra. Quindi c'è intanto una sorta di scelta. E poi, dice Cassese, poi bisogna tener conto di quello che ci sta dicendo Mattia Feltre, cioè la specificità delle persone indagate, anche il ruolo che hanno e la durata delle indagini, che poi tengono, come dire, in un clima, sappiamo, mediatico, poi utilizzato in tutti i modi, tengono nel limbo le persone. Qui c'è il rischio però, Mattia Feltri, di scivolare nell'idea: ma allora siccome è il premier meglio di no, perché
no,
sennò...
ma siccome il premier, io quello che dico io è che indagare il premier significa andare a indagare il capo del governo italiano, cioè significa creare un danno al paese. Non dico che i presidenti del Consiglio non vadano indagati, ma forse ci vuole un surplus di attenzione, non perché la legge non sia uguale per tutti, ma perché non si tratta della signora Giorgia Meloni o del signor Silvio Berlusconi o del signor Romano Prodi, un altro che è stato indagato, si tratta del premier, il premier, figura istituzionale, non quella persona lì, non so se mi sto spiegando,
sì.
Ci deve essere una protezione, un minimo di protezione delle istituzioni, se no qui si indaga chiunque, non funziona più nulla, come peraltro succede da 30 anni.
È che però è anche colpa nostra e non certamente tua che ti batti al contrario, cioè di tutta l'opinione pubblica che in 30 anni ha trasformato l'avviso di garanzia, che ripeto neanche è arrivato, l'iscrizione al registro degli indagati, come una condanna subito, immediata. Anche la politica, ce l'hai detto, fa questo tipo di gioco. Cioè siamo diventati maleducati, non maleducati,
sì,
maleducati.
Tra l'altro questo è un paese in cui si rivendicano molti diritti e c'è una proliferazione dei diritti che vengono rivendicati, cosa giusta peraltro, perché bisogna poi ogni volta vedere quale diritto ancora non ci siamo conquistati, quale va confermato, quale va rafforzato, ma se non ci si occupa del diritto... non hai il pavimento su cui poi poggia la casa, non hai le fondamenta su cui poggia la casa. Se noi non ci scandalizziamo ogni giorno per il fatto che almeno 1000 persone all'anno vengono arrestate ingiustamente e vengono tolte, a cui viene tolta la libertà, che è il diritto fondamentale delle democrazie. Le democrazie e tutti gli altri diritti non funzionano, scordiamoceli.
E va bene, intanto ti ringraziamo, grazie Mattia Feltri, direttore della Huffington Post Italia e commentatore per La Stampa, lo potete leggere, io lo leggo sempre, il suo Buongiorno al Mattino, grazie, a volte anche in onda, saccheggio qua e là. Grazie Mattia Feltri.
Grazie, ciao, ciao a tutti.
Grazie. Dicevamo i Ferragni, no scherzo, scherzo, è incredibile però Leonardo, perché c'è una sequela di messaggi indignati, ma parla d'altro, ma sei meglio di così, dei Ferragnez. E poi privatamente molte persone, anche persone che conosco, amici, amiche, gente di un certo livello professionale, che mandano, ti mandano messaggi solo su questo da questa mattina, ma e poi ti dicono ma parla di questo, parla di facci una puntata, facci due puntate, racconta tutto. Poi dopo, se appena lo fai, magari si metterebbero con un profilo falso a mandare i messaggi. Beh, ma che scandalo, ma che vergogna, ma di cosa parli, ma sei proprio
la mattina
inutile.
Ti sei alzato con questa vis polemica. Che cos'è? Come mai sei così polemico? C'è qualcosa
partita,
che non va nella tua vita?
La partita di ieri mi ha veramente avvelenato il sangue.
Ah, ormai.
Cioè la partita di ieri del Milan, e ringrazio la regia per non aver messo i gol, sono rassegnati alla mia rassegnazione anche loro, ma neanche mi umiliano all'inizio della trasmissione. La partita di ieri, la prospettiva di incontrare la Juve forse, se passiamo,
lì è una partita giocabile, dai,
andate e ritorno. Beh, insomma, comunque, se, ma sì, ma vuoi metterle coronarie per 180 minuti anche per i tifosi della Juve? Se dovessimo poi passare, potremmo incontrare l'Inter. Ma dai, ma cioè,
è una partita giocabile, dai.
Domenica c'è il derby, ragazzi. Ma io vado,
beh, giocabile.
Ma io vado in Guinea-Bissau, cioè, scusatemi. Abbiate pazienza, mi tiro un po' su quei Ferragnez, ecco, che devo fare? Dai, andiamo in
tutto questo, sì, poi tutte queste cose che si dicono, sì, che vengono fuori, sarà materia a uso degli avvocati. Pensa quanto ci sguazzeranno i loro avvocati dentro,
beh,
queste situazioni.
Ovvio, oggi Corona.
E mi pare incredibile che due persone, sicuramente alla fine intelligenti come loro, non capiscano che tutto questo va a incrementare poi i problemi quando si farà la separazione giudiziale, lasciando poi da parte i figli.
Sì, che quando saranno grandi magari andranno su Google oppure con l'intelligenza artificiale. Dici com'è andata tra papà e mamma.
Ogni volta che esce una notizia di questo tipo vedo già i loro avvocati che si sfregano le mani. Clic, clic.
O magari si preoccupano, dipende da cosa ha fatto.
No, nessun avvocato si preoccupa mai. Ecco, guarda, di fronte anche alla notizia peggiore, l'avvocato non si preoccupa.
Ma
pensa
cosa fa?
A quanto
cosa
può. Si sfrega le mani e dice: qui quanto posso incassare di più?
Dai, la pubblicità, poi parliamo di arte. Arte. Oh, guardate che il tema Sanremo non è che lo evitiamo, nella seconda ora ci sarà,
Nessuno, 100 Milan.
Siete la mia trasmissione di infotainment preferita.
Perché la vita è così. I'm all I wanna be. A walking study.
Look at my face. My name is Might Have Been. avete visto il grande Leonardo Manera ieri sera a Zelig?
Io ero nel dramma sportivo. Cosa hai fatto ieri? Sempre.
Ancora un'altra puntata di Mariolino Pandoro.
Che mi sembra stia riscuotendo un successo clamoroso. Devo dire.
Ma
un po'
diciamo che è divisivo. Sì. Ci sono quelli che si offendono, ma lo sapevo che facendo quel personaggio avrei avuto quel tipo di reazione. Ci sono quelli che lo apprezzano molto e quelli che si offendono.
Ma ormai chi è che non si offende ormai al giorno
d'oggi?
No, non
è vero. Tu si può sempre fare una comicità che mette d'accordo tutti, che dicono tutti che bravo. E poi invece, ma siccome io sono anche un po' stancato di quelle cose.
Fai offendere le persone. Esatto.
Mi piace che anche qualcuno si offenda, sì. Perché alla fine. Poi è sempre lì, no? Si possono sempre fare le cose rassicuranti, ma la comicità, come tutti i generi, secondo me, artistici, diciamo, non sempre devono essere rassicuranti a tutti i costi.
Milan, non mi interessa niente della Meloni, della magistratura, di Nordio, non me ne frega una mazza. Voglio sapere tutto dei Ferragnez, via!
No, guarda, tutti sdegnati, adesso cambio canale, adesso di qui, adesso di là, mamma mia, la vita è alto e basso, alto e basso, alto e basso!
Ma chi se ne frega!
Dell'alto? Scusa, vai.
Ma in quegli ambienti lì, ma chi è che è fedele? Chi è che è fedele? Ma io, per favore.
No, io toglierei. Toglierei la frase in quegli ambienti lì. No, Leonardo.
Ma guarda, quando ci sono le convention aziendali, per esempio, lì le persone non di quegli ambienti fanno le convention magari all'estero, no? O comunque fuori sede. Appunto. Per un paio di giorni. Lì altro non c'entra gli ambienti, cioè proprio.
Infatti toglierei la frase all'inizio in quegli ambienti lì. Chi è fedele, secondo me, è una frase che in italiano è di senso compiuto.
Fedele, poi fedele in sé è una parola brutta.
Ecco, vabbè. Allora, adesso parliamo di arte, la prendiamo dalla Francia, nel senso che in Francia una lettera, che peraltro doveva essere riservata della direttrice del Louvre alla ministra della cultura, nella quale la direttrice del Louvre parlava delle difficoltà sulla gestione del Louvre di base, perché è un museo, come dire, un po' datato, e poi c'è il grande tema che tutti vanno al Louvre, moltissimi vanno al Louvre solo per vedere la Gioconda, per cui tutti asserragliati in questa stanza a vedere la Gioconda. Allora ha preso la palla al balzo Macron, il presidente, a dire: beh, intanto potremmo spostare la Gioconda in un'altra sala e renderla a pagamento con un biglietto in più, un biglietto specifico per la Gioconda. Insomma, il tema, ieri abbiamo parlato, Leonardo, di overtourism nelle città, ma c'è anche il tema dell'overtourism in alcuni musei. Allora, ne vogliamo parlare con Jacopo Veneziani, torna con noi, storico dell'arte, divulgatore sui social, in TV e seguitissimo, e anche scrittore di questo tema. Jacopo, buongiorno. Buongiorno e
buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, che si deve fare? Cioè, tutti vanno a vedere la Gioconda, tutti vanno a vedere Guernica di Picasso, e che si fa?
Ma sai che sono abbastanza d'accordo in questo caso con il presidente Macron, che propone di spostare la Gioconda da dove si trova ora, perché effettivamente, come dicevi tu, sono più o meno 20.000 le persone che si accalcano in quella sala, che non è poi neanche grandissima ogni giorno, e la notorietà di questa Gioconda mette veramente in pericolo i dipinti che la circondano, anche perché le persone la considerano non un'opera d'arte, no? Una sorta di superstar con cui appunto farsi un selfie in modo anche abbastanza concitato, mettendo in pericolo, non so, le nozze di Canaan di Veronese, che sono di fronte alla Gioconda, dunque uno dei quadri più snobbati della storia dell'arte, perché credo sia il quadro che ha visto più spalle di spettatori nella storia dell'umanità. E allora la stessa direttrice del Louvre, Laurence Descartes, dice: se volete vedere la Gioconda e basta, io ve la metto in un luogo più tranquillo, nel sottosuolo, dove pensano di metterla ora, così voi entrate triste, andate a vedere la Gioconda e uscite fuori. Tanto che io ho vissuto a Parigi per diversi anni, ho studiato storia dell'arte là, e c'erano i miei colleghi che per pagarsi gli studi lavoravano al Louvre, che mi dicevano: le due domande più gettonate dai visitatori sono dov'è il bagno, e la seconda dov'è la Gioconda. Proprio perché, tra l'altro, c'è anche un problema di bagni al Louvre. Infatti, lo stesso Macron dice che è un museo pensato per accogliere più o meno 4 milioni di visitatori. Quando fu rifatta la piramide del Louvre alla fine degli anni Ottanta, si pensava di accogliere più o meno 4 milioni, a fronte in realtà di una cifra reale che si avvicina quasi ai 9 milioni. Dunque, sì, è un museo che riceve il doppio di visitatori rispetto a quanti ne può accogliere.
Ma io vorrei sapere tutto adesso, non so, Leonardo, tu, delle nozze di Cana del Veronese, perché effettivamente c'è il dipinto che sta di fronte alla Gioconda e che nessuno osserva, nessuno, no? Guarda.
Sì, un po' come, ma qua si potrebbe fare un libro, I grandi dimenticati della storia dell'arte, un po' come la crocifissione del Montorfano, che poverina è stata affrescata di fronte all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Ne hai mai sentito parlare?
No, certo.
Perché ovviamente tutti stanno a guardare il cenacolo. Beh, l'ultima cena poi del Veronese è, tra l'altro, il quadro, ironia della sorte, più grande del Louvre, ma anche il più dimenticato. 74 metri quadrati, pensa te, più grande dell'appartamento che avevo io a Parigi.
E poi la Gioconda ha il vantaggio anche che è stato un quadro reinterpretato anche nel Novecento a partire da Duchamp, quindi ha continuamente, certo, avuto vita e grande successo mediatico. E quindi è un privilegio che anche altri quadri importanti però non hanno avuto. È diventato un simbolo e quindi, esatto, è anche normale.
Ma perché? Forse è stato il primo prodotto della comunicazione di massa, no? La prima immagine a diventare virale della storia, perché come uno dice, come mai la Gioconda è così famosa? Fino all'inizio del Novecento era uno dei tanti ritratti rinascimentali del Louvre. Ci sono dei pittori che hanno dipinto le sale del Louvre, ogni tanto si vede la Gioconda tra tanti altri ritratti, e non è che gli spettatori fossero particolarmente entusiasti, ma è perché, come sappiamo, è stata rubata nel 1911, poi è scomparsa per 2 anni, non si sapeva che fine avesse fatto la Gioconda. La sua immagine è stata riprodotta su tutti i quotidiani, i giornali, letti in tutto il mondo, ed è diventata una superstar, no? Proprio per questo furto, per questa sua riproduzione infinita, e oggi è veramente una sorta di feticcio. Ma infatti bisognerebbe proprio considerarla non come opera d'arte, ma come destinazione turistica, no? Cioè, uno va a Parigi, va a vedere la Tour Eiffel, gli Champs-Élysées, l'Arco di Trionfo e la Gioconda. Sì. Cioè, bisognerebbe gestirla come se fosse un luogo, anche dal punto di vista, come vogliono fare ora, dei flussi.
Come al Cenacolo, certo, che insomma bisogna prenotare. Esatto. Però vorrei capire da Jacopo Veneziani che ne pensa di un visitatore che entra in un museo. Il museo è un percorso, è un qualcosa che va, come dire, anche vissuto nella sua pienezza. Magari entra, e molti lo faranno, e si dirige mappa in mano, saltando tutte le stanze saltabili, e si dirige a vedere magari 2-3 quadri, tra questi la Gioconda. Che dobbiamo fare? Che fruizione dell'arte è?
È una fruizione consumistica, a proposito di overtourism, perché ormai visitiamo le città sapendo già quello che troveremo, no? Un po' come i medici che dicono: una volta i pazienti venivano da noi per sapere cosa avevano, oggi leggono su Google le varie diagnosi e vengono da noi sperando che noi confutiamo, no, ciò che loro credono di avere. E noi andiamo nei musei senza più lasciarci sorprendere da ciò che troviamo. Abbiamo una sorta di lista della spesa mentale, sappiamo che al Louvre dobbiamo vedere la Libertà che guida il popolo, la Gioconda, la Nike di Samotracia, e mentalmente, appunto, per quello dicevo un po' consumistico, come se stessimo facendo spesa, spuntiamo da questa lista le opere che poi manco guardiamo veramente. Ci sono gli studiosi del comportamento dei visitatori nei musei che hanno anche cronometrato l'attenzione media dedicata a ogni singola opera. Più o meno il visitatore medio si ferma 8 secondi.
8.
Certo, sì, perché in teoria per
una singola opera d'arte.
Sì, 8 secondi. Perché in teoria quando si arriva a vedere un quadro bisognerebbe già averlo minimamente studiato, esatto, prima. Però non lo fa nessuno, cioè lo fanno gli appassionati, ma il visitatore comune va lì per dire semplicemente che bello, già sapendo che dovrà dire che bello a prescindere.
Esatto, e poi anche perché diciamo che nell'immaginario collettivo pensiamo alle immagini come qualcosa di relativamente immediato rispetto a un libro, no? Anche il grande Philip D'Averio diceva: a nessuno verrebbe in mente di entrare in una biblioteca e leggere tutti i libri in un colpo solo che ci sono conservati. Invece perché quando andiamo in un museo vogliamo vedere tutti i quadri come se fosse una sorta di appello e seguiamo la sala dalla 1 alla 42 e facciamo tutto il perimetro della sala guardando, perché crediamo che sia una cosa molto più così immediata, una cosa da vedere, ma le immagini sono dei testi in realtà da interpretare, da leggere con dettagli nascosti, solo che
sono dei testi,
manca a volte questa
e sono anche una fregatura, perché avendo un'immagine leggibile molti pensano che si fermi lì il quadro, all'immagine leggibile, invece magari è piena di simboli, è piena di cose anche sconosciute. Molti pensano che l'arte classica sia più semplice di quella moderna perché ci sono le immagini. Spesso non è vero, perché le immagini vanno interpretate, ma siccome sono facilmente leggibili come immagine in sé, noi pensiamo che quella sia più facile. Io credo che non sia vero.
In tutto è partita anche, non si sa perché, la questione del riprendiamoci la Gioconda, cioè basta l'idea di spostarla da una stanza e alcuni vorrebbero riprendersi in Italia la Gioconda.
Che, tra l'altro, ci sarebbero tante opere al Louvre che, per le quali sarebbe pure legittimo dire riprendiamocele, ce l'hanno rubate Napoleone, ma la Gioconda è una delle poche che è stata comprata da Luigi XIV e portata in Francia dallo stesso Leonardo, no? Quando fu invitato da Francesco I col carretto si porta questa Gioconda, che era un po' il suo iPad in realtà, nel senso che la considerava come una tela, infatti non l'ha mai consegnata alla legittima proprietaria, alla Lisa Gherardini, perché la considerava una sorta di suo piccolo laboratorio in cui sperimentare nuovi modi di fare arte, no? Diceva: vediamo, adesso provo a dipingere gli occhi in questo modo, e dove lo faccio? Nella Gioconda, oppure vediamo se una nuova tecnica pittorica può applicarsi bene alla pittura di paesaggio, proviamola sullo sfondo della Gioconda. Era una sorta di suo spazio per sperimentare, no? Un'opera che veramente considerava un laboratorio, ed è per quello che l'ha portata con sé. Sì. Che l'ha rilavorata per 20 anni praticamente.
Noi ringraziamo molto, grazie Jacopo Veneziani, seguitelo su Instagram, sui social, storico dell'arte, divulgatore in TV, nei libri che scrive, mentre Manera insomma stramazza al suolo. Grazie Jacopo, grazie Jacopo.
Grazie Veneziani. A voi e a presto.
È costipato. È costipato il nostro Manera, non si
colpa
sa da
tua,
dove abbia
colpa
preso.
Colpa tua di Elisabetta Fusconi, e dove l'ho preso? Lì appena varchi la porta di Radio 24.
Fai i nomi così per sembra un Fabrizio Corona qualsiasi, proprio spiattelli.
Sai
senza
cosa?
Pudore, nomi,
un aneddoto carino sulla Gioconda, che mentre faceva il ritratto aveva convocato dei giullari che si esibivano, perché per non avere uno sguardo di lei, perché uno quando sta lì ore e ore in posa, dopo un po' si rompe le scatole e il viso diventa scocciato. Allora mentre faceva il ritratto davanti alla Gioconda si esibivano pagliacci, clown, di vario tipo, anche il clown Neronello, per mantenere
l'antenato il tristrisamolo,
per mantenere di buon umore la signora Lisa, che così poteva mantenere con lo sguardo vagamente divertito.
Va bene, andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Reach. ma secondo te gliene fotte qualcosa a qualcuno, ecco, di queste storie di Fedez, della Ferragni? Cioè, ma parliamo di roba più seria. C'è il problema di Rocca Raso stamattina, dell'influencer, che mi sembra leggero ma almeno un po' più interessante.
Ne abbiamo parlato ieri col sindaco, è arrivato il distrattone oltre che menzognero, perché anche lui adesso va a compulsare, dice, ah, Fedez, ah, Ferragni, ah, dove?
Mattia Feltri, ti amo, finalmente sei un grandissimo, finalmente avete un personaggio che dice quello che va detto e non prostrato.
prostrati,
piegati.
Va bene, allora arriva un messaggio che dice, beh, ma guardate che anche la maggior parte di quelli che vanno a vedere le Tre Cime di Lavaredo vanno lì, fanno una foto e poi a bere la birra nel rifugio. Vabbè, però io adesso, cioè, allora,
ma io qua non è che io disprezzo, anzi, ma, cioè, ma, secondo infatti, me è un atteggiamento anche normale, giusto, cioè è normale.
Se uno fa,
lo farei, non è che uno deve per forza sapere tutto di tutto,
cioè non è che uno deve arrivare,
magari ho altri interessi, vado anche per curiosità a vedere sta benedetta Gioconda, ma non è che devo essere appassionato per forza di storia dell'arte, no?
Ma anche le Tre Cime di Lavaredo, vai lì, fai la tua passeggiata, la tua fatica, le ammiri, fai delle belle foto e poi ti andrai a bere
anche
la birra al rifugio. Ma no, cioè,
io
non
ricordo,
è che devi arrivare a contemplare come un monaco buddista.
No, ma infatti, cioè, ognuno può avere i propri interessi. Anche se io ricordo che la prima e unica volta che andai a Roma con i miei genitori, avevo 12 anni, mia madre prima, durante il trasferimento verso Roma, mi fece leggere un manuale che spiegava tutte le caratteristiche dei monumenti, miseria, delle cose.
Ragazzi, quanti anni avevi?
12.
No, è lì che hai detto a tua mamma, senti mamma, io forse rinuncio.
Ma sai che io a 12 anni, sai cosa facevo? Avevo la macchina da scrivere, quella proprio dove si battevano i tasti.
Sì,
e io facevo le ricerche con la macchina da scrivere, facevo le ricerche su materie che mi piacevano, tipo, non so, la guerra di secessione negli Stati Uniti dall'80 all'85 e altre cose. Era uno molto che avrebbe avuto delle possibilità anche,
tipo fare il giornalista campo. Poi dopo
sì, dopo invece ho rinunciato.
Senti, arriva il messaggio fondamentale. Mamma Nera ha pagato la multa, ricordiamo che ha preso una multa in Svizzera a Paradiso. Hai pagato?
No, non l'ho ancora pagata. E ho visto che c'è tempo fino ai primi di febbraio.
Oh,
quindi adesso vedrò.
Beh, i primi di febbraio.
Devo trovare un giorno per andare in banca.
Ma oggi è il 30 di gennaio, secondo dei tre giorni della merla. Domani è il 31. E poi
devo trovare un giorno per andare in banca lì dal commesso.
Tra l'altro, capita di weekend all'inizio di febbraio. Quindi attento che le banche chiudono poi. Non è che il primo febbraio, il 2 febbraio, poi il 3 febbraio è lunedì.
Già una volta sono capitate qui a casa mia i carabinieri per un motivo simile, che io mi ero anche preoccupato, perché qua ti citofonano i carabinieri, era una cosa, no, era sempre una cosa legata al codice della strada.
Accidenti, ragazzi.
Tra l'altro, quando arrivano i carabinieri, non è che ti dicono perché. Carabinieri, scenda. E uno si preoccupa. Dovrebbero rassicurarti se non è una cosa grave. Ci siamo i carabinieri. Guardi, scende, ma non è niente di grave, se vuole poi beviamo un caffè insieme, e quando arrivano anche darti una carezza, ecco, per non farti preoccupare. E questo è un appello che faccio ai carabinieri, se andate nelle case per motivi non gravi,
ditelo,
rassicurate quando suonate il campanello.
Carabinieri, scenda, guardi, non è nulla di grave, però già che ti citofino i carabinieri, effettivamente non è neanche, vabbè, comunque. Niente, dobbiamo andare, quindi non hai ancora pagato, non ti sei informato, inizio febbraio, ti ripeto, è dopodomani. Vedi un po' tu poi cosa vuoi fare.
Devo andare a Castelfranco.
E vabbè, drin, carabinieri, noi andiamo al giornale radio, va.
Nuovo anno, nuovi propositi e nuove opportunità di risparmio per la tua attività. Conosci già i buoni pasto Satispay? 100% deducibili per le aziende, al 75% per le partite IVA ed esentasse per i dipendenti entro i limiti di legge. Flessibili, senza quantitativi minimi né obblighi di riacquisto. Spendibili nei principali supermercati e in oltre 70.000 locali convenzionati, dalla colazione alla cena. Richiedili subito su satispay.com.
Linee esclusive, particolari raffinati.
E se fosse lo Steve a guidare il futuro? Tornata. Nuova 500e Giorgio Armani Collector's Edition. Non guidarla, indossala. E fino al 31 gennaio la gamma Fiat 500 elettrica è tua da 199 euro al mese con soli 2.500 euro di anticipo. E dopo 36 mesi sei libero di restituirla. 35 rate, rata finale 14.616 euro, tan fisso 2,99, TAEG 4,81, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri l'offerta su fiat.it.
Amarone Opera Prima. Scopri il grande rosso della Valpolicella. Ti aspettiamo nel cuore di Verona, a Palazzo della Gran Guardia, l'1 e 2 febbraio, per festeggiare insieme i 100 anni del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella. Acquista il tuo biglietto su www.amaroneoperaprima.it.
Dalle novità sull'IVA quelle su IRPEF e IRES, dai bonus edilizi alle regole per imprese e autonomi. Come cambia il fisco 2025? Segui la prossima edizione di Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità e su tutti i temi caldi dell'attività professionale. Telefisco 2025, mercoledì 5 febbraio dalle 9 alle 18.30. Per saperne di più vai su telefisco.ilsole24ore.com. Telefisco 2025 con la partecipazione di EY.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.
Dovevi fare lo spettacolo a Castelfranco Veneto, fai 20 minuti in macchina, vieni qua nella mia cantina a Valdobbiade, beviamo un bel prosecco superiore e poi parliamo male di Alessandro Milan, ok? Ti aspetto.
Ma non ha bisogno del prosecco per fare tutto quello che... non ha bisogno del prosecco, ne parla male comunque. Prego.
Oh Manero, speriamo che Milan trovi uno 0,1% meglio di te.
Salve, buongiorno. E quando riguarda la gita a Roccaraso, domenica non andiamo, perché si può andare meglio con targhe alterne, e andiamo noi a Campidello Matese, perché la targa non corrisponde con la direttiva, però facciamo partenze da vari punti della Campania.
Niente, questa ossessione adesso di andare, tra l'altro io che rifuggo le folle, cioè questa... che goduria c'è nell'andare in 10.000? Vabbè, c'è Francesco da Roma, iniziamo la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Francesco da Roma, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno
sì.
A voi.
Sì.
Ho un piccolo aneddoto su Gioconda e Louvre.
Sì.
Il 6 luglio del 1992 ero a Parigi con mia moglie, giornata molto fredda rispetto a quella che avevamo avuto partendo da Roma. Arriviamo a Parigi, entriamo nel Louvre, molto freddo, abbiamo passato una giornata intera girandolo, rapiti da tutte le bellezze, da tutte le cose che vedevamo. La sera torniamo in albergo e io gli faccio: ma sai amore mio, secondo me abbiamo perso qualcosa. Ma cosa? Ma non lo so, boh, qualcosa. Apriamo la guida di Parigi e la prima immagine che vediamo è la Gioconda. Non eravamo andati a vedere la Gioconda.
Ah, vabbè. Vabbè, grazie Francesco per questo aneddoto. Grazie Francesco da Roma. Andrei da Roberto, dalla provincia di Milano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori Radio 24, grazie per l'ospitale. Allora, se lei mi consente, io vorrei occuparle qualche minuto dalla sua preziosa trasmissione, sì, perché ho desiderio di parlare di un tema che ritengo importante, non Chiara Ferragni o quell'altro, il marito Fedez.
Fedez.
Allora, ecco, vorrei parlare di un tema che è la pena di morte. So che lei è contrario alla pena di morte.
Sì, certo.
Sicuramente avrà tutte le sue buone ragioni. Io non sono qui a contestare le sue ragioni. La ringrazio anche per la sua gentilezza che mi ha consentito di essere qui oggi a parlare di un tema così importante, la pena di morte, alla quale generalmente anch'io sono contrario. Intendo dire che ci sono dei reati gravissimi che sicuramente potrebbero meritare come sanzione la pena di morte. Parlo di reati odiosi, no?
Secondo me no, però, tipo
rapine, assassini, rapitori. Tutte persone che si fanno beffe della vita altrui e che sicuramente meriterebbero la pena di morte, che qui in Italia noi, a causa di un'inspiegabile cultura buonista, non riusciamo a infliggere, anche per colpa di persone come lei, che sicuramente comunque è stato gentilissimo e gentile oggi ospitarmi qui.
Infatti, vedi, la faccio parlare, non sono d'accordo, però la faccio parlare.
Non chiedo la pena di morte, che pure sarebbe dovuta, per gli autori di questi reati e tutti questi comportamenti odiosi che minano il vivere civile. Io chiedo qui oggi l'applicazione della pena di morte solo per una specifica categoria di persone.
Chi ce lo dica?
Quelli che mentre parlano ti toccano. Io non so, poi io non sopporto, io vorrei la pena di morte.
È fastidioso, effettivamente.
Io vorrei la pena di morte per quelli che mentre parlano ti toccano. Perché tu, sia che sia mia conoscente, mio parente, ma soprattutto persone incontrate per ora, perché mentre scambiamo quattro chiacchiere, magari anche senza soddisfazione, senza mi piacere, tocchi, senza gioia, perché mentre scambiamo quattro chiacchiere mi devi toccare? Toccare le braccia, toccare le braccia come se fossi un burattino, toccarmi le braccia, le pancia, altri corpi del corpo. Io chi la prova contraria si parla con che cosa? Con la bocca,
no,
e non con le braccia.
No.
E io non capisco, non approvo, disapprovo, mi fanno ribrezzo.
Ribrezzo,
le persone
vabbè,
che mentre parlano te toccano.
Allora, sì,
tu?
Vabbè, Roberto, ribrezzo
chi
può essere.
Tu per toccarmi?
Ma la pena di morte no. Ma la pena
abbiamo
di morte.
Ma chi sei per toccarmi? Abbiamo mai avuto rapporti compilati insieme nella schedina del Super Enalotto? Allora tieni le mani a posto, non ti avvicinare, stai a una distanza di sicurezza, perché se tu mi tocchi mentre parli in una qualsiasi parte del corpo io non rispondo più delle mie azioni.
No, vabbè, io, Roberto, si calmi,
ti lascio parlare gentilmente,
vabbè, finisca però, perché non è che possiamo.
Io non sopporto nessuno di quelli che mentre parlano mi toccano, nessuno. Io credo che tutti quelli che mentre parlano ti toccano abbiano dei gravi disturbi mentali. Tutti mi danno fastidio, quelli che mentre parlano ti toccano. Anche mia moglie.
No, vabbè, ma sua moglie cosa c'entra? Magari la tocca perché c'è un'intimità.
Se mia moglie, anche in un momento di intimità, mentre parla mi tocca,
pena di morte.
Di coglioni. Se vuoi possiamo anche fare l'amore, possiamo anche unirci carnalmente. L'importante è che mentre parli non mi tocchi, non avvicini le tue braccia a qualsiasi parte del mio corpo.
Grazie.
Non voglio che mentre parli mi tocchi.
Nessuno se incrocia Roberto da Milano.
Stai a 6 metri da me quando parli, non mi devi toccare.
Va bene, grazie.
Questi ci vuole la pena di morte, esecuzione immediata in mezzo alla strada.
Le dico
cosa ci vorrebbe. Ci vorrebbero degli osservatori in strada che controllano la gente che mentre parla non si tocca, e se succede, se accade, deve immediatamente partire la fucilazione in strada. Questo vuol dire essere civili. Non siamo bestie.
Appunto, però, siccome non siamo bestie, non facciamo la pena di morte. No, ma ha finito, Roberto. Scusi.
Non siamo cani che hanno bisogno di comunicare. Per comunicare bisogna di annusarsi, leccarsi, toccarsi. L'uomo ha il dono della parola.
L'abbiamo capito.
Per parlare con me hai bisogno di toccarmi. Significa che non sei degno di far parte del genere umano.
Grazie. No. Grazie. Roberto dalla provincia di Milano. Mamma mia, che esagerazione. Gli è partito un po'. Vabbè, insomma. Adesso andiamo al traffico. Dopo il traffico parliamo delle polemiche su Sanremo.
Nessuno. 100 Milan.
Mm-hmm. io tocco, ma tu perché mi fai il ritocco?
Vabbè. Insomma, Roberto, la provincia di Milano c'ha un po' sconquassato. Va bene, caro Leonardo, che dire? Adesso dobbiamo parlare di Sanremo. Eh sì. Tra l'altro io non so più da
cosa
che
è
parte
successo di nuovo a Sanremo.
No, non so più da che parte prendere questa vicenda. Intanto saluto il professor Giorgio Simonelli che torna con noi, un po' abbacchiato come tutti noi per la sconfitta del Milan, però caro.
Buongiorno.
Caro professore, arriveranno tempi migliori. Manera fa partire. Arriveranno tempi migliori. Allora, non so più da dove prendere questa vicenda, perché anche tutte le vicende di gossip che oggi sono sui giornali e che conoscete hanno sopravanzato. Però insieme al professor Giorgio Simonelli fatemi salutare Adriana Ventura, che è consigliera di parità della provincia di Rimini. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie. Per avermi invitato.
Allora, perché partiamo da qui. Lei ha mandato un sollecito alla RAI, sollecito ci aiuta a capire cosa vuol dire, se è un consiglio, una lettera.
Allora, la sollecitazione è ad evitare la trasmissione di questa, messa in onda di questa canzone, che ritengo abbia un linguaggio sessista e un'incitazione alla violenza.
La canzone, dobbiamo dirlo, nel giorno dei duetti, Fedez canterà con Masini Bella Stronza, che ha un testo effettivamente molto esplicito,
forte,
no?
Molto forte.
E quindi lei ha chiesto che cosa?
Ho chiesto che venga rivista la programmazione, che vada in onda con un'altra cover. Tra l'altro, voglio dire, sto difendendo la spada tratta tutte le mattine dalla stampa locale, anche un pochino fuori, diciamo, del confine di Rimini, perché l'ultima in ordine di tempo è Cecchetto stamattina. Che mi ha attaccato sulla...
Cecchetto, che gli ha detto Cecchetto?
Claudio Cecchetto, lui è della provincia di Rimini, quindi...
E che gli ha detto?
Mi ha detto che io faccio questo perché ho bisogno di visibilità, questo mi offende anche come istituzione, perché io lo faccio da 32 anni e il signor Cecchetto dovrebbe prendere visione delle mie relazioni annuali per vedere in questi 32 anni quante persone, uomini e donne, si sono rivolte al mio ufficio vittime di discriminazione o di molestie o di violenza nel luogo di lavoro. E io ho portato a termine, come ho potuto e con tutta coscienza, ho risolto anche molti casi in sede di giudizio, e questa è la mia visibilità. Non ho bisogno di evocare Sanremo, e per cui chiederò a Cecchetto francamente un vis-à-vis per chiarire questo aspetto.
Vabbè, allora, professor Simonelli, vogliamo partire da qui, ci sono tanti temi, poi se volete c'è anche Emi Schilla, che è finito indagato per cose gravi e che però ha fatto un passo indietro. Professore, questa canzone, che ha un testo molto esplicito in alcune parti, e che canterà Fedez, pare, con Masini.
Sì, io devo dire, non faccio discorsi di visibilità denigratori, e penso che la signora abbia tutte le buone intenzioni. Non sono d'accordo su questa negatività della canzone. Non credo due cose: una, che non si inducono dei comportamenti aberranti con delle canzoni. Le canzoni può essere bella, brutta, però non credo meccanicamente al fatto che Fedez canta quello e aumentano i comportamenti anomali. Ecco, le canzoni sono canzoni, le persone che hanno dei disturbi sono persone che hanno dei disturbi. Poi c'è un problema, diciamo, letterario, perché se qui cominciamo a dire Fedez non può cantare quello, e allora c'è Congiolieri, cosa facciamo? Perché insomma queste parole che vengono definite forti, che poi vanno anche contestualizzate. Io, siccome sono uno studioso serio, voi lo sapete, sono andato a rileggermi il testo della canzone. Il testo della canzone è il testo di una persona disperata perché è stata tradita, abbandonata, e che insomma va giù un po' pesante con questa signorina che gli ha fatto un torto. Però ripeto, insomma, nella letteratura, nell'arte, visto che avete parlato di musei, insomma, siamo pieni di invettive, di cose. Quindi insomma, l'idea di non cantare quella canzone
io credo che non sia una questione di censura, no? Ma si discuteva anche qui in redazione, ma vorrei chiedere a Adriana Ventura, se ne discuteva qui in redazione questione ieri, non tanto di censura, ma di vai a Sanremo, puoi fare mille scelte, vai in una platea così popolare, così, così importante, scegli. Tra l'altro proprio in questo momento, e qui ci mettiamo con il gossip che è deflagrato tra come ieri e oggi, tutti che si chiedono ma chi dedicherà questa canzone idealmente, vabbè, ma questa è una questione personale di Fedez.
Lì però posso dire una cosa, leggendo lì parla di una ragazza insomma che l'ha lasciato per stare con un uomo più ricco, ecco, non è caso.
Beh, vabbè, ma non entriamo,
però insomma il riferimento fatti loro. Le persone lo farebbero, inevitabilmente.
No, Adriana Ventura, lei no, cioè nel senso, una radio commerciale, secondo lei può mandare in onda oggi Bella Stronza, questa, con quel testo lì? Cioè proprio se noi adesso la mandassimo in onda sarebbe uno scandalo, per cui ci vorrebbe una censura?
Io non parlo di censura perché, per carità, siamo ancora in democrazia fin qui. Il tema è che se qualcuno fa un'analisi dei dati statistici sull'aumento della violenza tra i giovani, e sono gli ultimi dati sono veramente sconcertanti, forse bisogna ricondurre la questione all'educazione di genere nelle scuole, laddove si cresce, un adolescente cresce a seconda dei messaggi che riceve dall'esterno. Quando io vado a fare comunicazione nelle scuole per sull'inclusività, sull'accettazione del diverso, sulla che cos'è la violenza di genere, e molto spesso, e lo diceva qualcun altro prima di me in televisione sere fa, quando tu fai una comunicazione in un'aula scolastica è sconcertante poi il report che ne riceve, perché se ti arriva un adolescente che dice ah, ma il mio ragazzo mi dice che non devo frequentare le mie compagne, le mie amiche, perché ora sono fidanzata. Allora a me mi verrebbe da dire, come ha fatto egregiamente qualcuno prima di me, ma tutto il tempo che io sono stata a farti una comunicazione di genere e in classe, tu dove eri? Perché in bagno a fumare? Ecco,
no, ma è chiaro, poi perché uno educa semina, però non è che per forza uno dove semina raccoglie sempre, magari ci sono dei terreni un po' aridi da
no, però voglio dire, non possiamo lasciare solo in capo alla responsabilità alla famiglia e il cambio culturale è necessita che tutti i soggetti della società se ne facciano carico, secondo
me. Questo sicuramente. Tu Leonardo che pensi della
vicenda? No, dicevo che quella canzone poi in realtà secondo me come testo è molto meno pesante di tante altre canzoni di trapper. Certo, poi sei a Sanremo, secondo me è una canzone che viene un po' fregata dal titolo in sé, poi dentro il contenuto è meno appunto pesante di altre, e però cosa faccia? Secondo me fa comodo a tutti, fa comodo a loro che la cantano, che avranno una grande visibilità, fa comodo al Festival di Sanremo che in quel momento probabilmente avrà dei picchi d'ascolto. Probabilmente gli ascoltatori, gli spettatori vorranno vedere quella canzone mentre viene cantata
e penseranno quindi a chi l'avrà dedicata, a chi la starà dedicando.
Quindi alla fine va bene per tutti, e può essere sgradevole magari, forse, però non possiamo neanche chiedere alle canzoni di educare le persone.
C'è anche,
cioè sono scelte secondo me personali quelle che devono fare gli artisti in coscienza. Poi io credo che l'educazione spetti ad altri soggetti.
C'è l'altro tema, Emi Schilla, che scrive oggi Gramellini, ha detto faccio un passo indietro, l'indagine faccia il suo corso. Gramellini dice parla come un padre costituente, professor Simonelli. Cioè, senso, e questa è la cosa che mi fa dire che non si capisce più nulla dopo i testi, dopo le armi trovate a casa, dopo le indagini, parla come un padre costituente e voleva andare a Sanremo, cioè il regno del proprio del politicamente corretto.
È vero, ha colpito anche me questa frase, fare un passo indietro, che viene proprio dalla politica. Io però posso dire una cosa, visto che avete sentito prima Mattia Feltri, che ha questa battaglia, c'è un deficit di garantismo in questo caso, no? Perché insomma, qui c'è qualcuno che invoca il garantismo, dice in fondo questo è soltanto un avviso di garanzia, come dicevate prima, l'avviso di garanzia non è la condanna. Qualcuno dice bisogna aspettare i 3 gradi di giudizio, e qui abbiamo un cantante che non ancora neanche avviso di garanzia, è soltanto indagato e fa un passo indietro. Mi sembra che sia un'anomalia.
Sì, diciamo, forse i 3 tirapugni lo sfolla gente trovato a casa, vabbè, dice, non però, si concilia con l'immagine di Sanremo, ecco, no, questo
però,
è.
Però ci sono persone, non facciamo nomi, che hanno sospetti più pesanti e non fanno passi indietro, ecco,
questo è vero,
un po' di garantismo, cioè, anche per
i trapper ci vuole il garantismo,
anche per loro.
Io credo invece che ogni forma di espressione artistica sia contemporanea, cioè in qualche modo riflette lo spirito dei tempi, e allora piuttosto io mi chiederei come mai ci sono così tante canzoni che hanno dei toni anche così violenti.
Poi, sai,
questo è il punto di partenza, perché alla fine non è che dalle canzoni viene condizionata la società, probabilmente il resto.
Forse è il contrario, le canzoni intercettano.
È il contrario. Certo, è quello che dicevo prima, siccome ogni forma d'arte è sempre contemporanea in quello che esprime, e quindi esprime questo disagio. Questo malessere, questa violenza che
però,
c'è nella
scusi,
società.
Scusi, sentiamo Adriana Ventura perché di questo.
Scusate, Bella Stronza è una canzone di parecchi anni fa.
Sì, questo è vero.
Sì, ma adesso era un discorso generale sulle canzoni del
1981.
E Adriana Ventura, lei di fronte alle tante canzoni dei trapper molto esplicite si indigna per le canzoni o perché, come dice Manera giustamente, forse c'è un problema più profondo perché intercettano delle...
Il problema è proprio quello che se lei vede le statistiche, e non le ho fatte io sicuramente, partiamo da istituti che hanno eccellenza in queste ricerche, i giovani su queste tracce abbondano i like, abbondano i loro telefonini ricchi di questa roba qui. Il fenomeno che cresce sulla violenza tra adolescenti che vanno in giro col coltello, che vanno in giro armati di ogni cosa possono trovare in giro, e deve essere un segnale forte per le famiglie e per la società, perché ripeto, non possiamo delegare solo la scuola e le famiglie al cambiamento culturale. Secondo me qui non parliamo né di arte né di non arte, parliamo di doverosamente intervenire in tutte le nostre funzioni dell'ambito sociale a cambiare la cultura.
Sì, che è un lavoro più profondo e più lento. Però io adesso mi devo fermare perché c'è la borsa. Ringrazio Adriana Ventura, consigliera di parità della provincia di Rimini, e professor Giorgio Simonelli. Risorgeremo noi milanisti. Abbia fede, professore, risorgeremo, mica come Mauro Meazza che mi guarda dagli là del vetro e che sa già che ha la Champions League da interista da esibire. Piano. No, com'è la superbia va a cavallo e torna sempre a piedi. Molto bene. Noi andiamo alla borsa. Vedo una Deborah Rosciani combattiva. Eccola qua. Vai, Deborah.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Fedez non è indagato di niente?
non lo so. E poi scusi, cara ascoltatrice, stiamo facendo dal mattino alle 9 una puntata dicendo che essere indagati, siccome siamo garantisti, non significa essere condannati. Invece vedi che, Leonardo, abbiamo sbagliato tutto noi, siamo educati male tutti quanti noi in termini di giustizia. Vedi, non sei indagato, che vuol dire già l'hai combinata grossa? Vabbè. Sei indagato per rumori molesti? Nessuno ti ha mai indagato per rumori molesti? Vabbè. C'è niente? Se stai lì? Stai lì con...
No, un attimo, no. Stavo piegando una bottiglia. Sì, non riesco a fare due cose contemporaneamente.
Ah, davvero, cioè, uomo.
Se schiaccio la bottiglia non riesco anche a parlare.
Davvero uomo mediocre.
Milan! Ma basta, ma dove, ecco, sono i Sanremo di una volta, di, ecco, Pippo Baudo, che si parlava solo di musica,
ma basta. Se Pippo Baudo, c'era stato un finto suicidio, quasi quello che si voleva buttare di sotto, te lo ricordi? Cavallo, come si chiamava? Quello che Pippo Baudo è salito sul cornicione a tirar giù uno che si voleva buttare di sotto.
In
la
tutto
prima
questo
serata,
pensate,
dai,
come gongola Carlo Conti, si comincia, certo, già a parlare di Sanremo. Certo. Così tanto già prima che cominci, per questi motivi ci saranno ascolti record.
Vabbè, ma ogni anno, tutto, dai, parte... cioè, proprio la polemica su Sanremo è un format, ogni anno ci deve essere la polemica su Sanremo. Cioè non è che le ha inventate Carlo Conti, no?
No. Secondo me, sai, ti faccio questa previsione, sai, sì, chi sarà la trionfatrice di Sanremo?
Perché, diciamo,
Katia Follesa, che io conosco bene.
Ah, ecco.
Secondo me lei sarà la vera rivelazione di questo Sanremo. Se lo merita, è brava,
bene,
quindi le fa. Bocca al lupo.
Va bene. Mario è comico, è comica.
Sì, sarà questo, una delle conduttrici, c'è, di una delle serate. Sì, sì. Non ricordo più quale serata.
Ma sono quattro, quindi una di quelle. Cinque, quante sono? Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, sono cinque. Mario dalla provincia di Salerno, buongiorno Mario.
Buongiorno a tutti, buongiorno a lei, grazie per l'ospitalità. Allora, volevo un attimo ricollegarmi a quanto detto da un precedente radioascoltatore, sì, sui musei, no?
Sì.
Allora, raccontando qualche visita museale, qualche esperienza, una in particolare quella del Louvre. Cioè, dove sono stato tanto tempo fa, nell'85,
sì,
in gita universitaria. Allora corremmo appena entrati a vedere la Gioconda, per poi rimanere estremamente delusi, perché forse le aspettative non furono, nel senso che il quadro, vedendo anche dietro la teca antiproiettile, era un po' così, cioè, forse un po' troppo sponsorizzato. Poi scoprimmo che la sensazione di delusione, diciamo così, davanti a quel quadro è comune a molte persone, mm-hmm, che ci vanno,
sì,
scoprono,
sì,
che non è, forse chissà per quale motivo, andrebbe forse studiata questa cosa. Invece poi, siccome ero giovane e un po' ribelle, mi infilai in una sala che era chiusa al pubblico,
sì,
però chiusa al pubblico alla francese, cioè nel senso col cordone davanti, ma c'era spazio per entrare, e vidi la Nike di Samotracia.
Sì. Però era chiusa, ha fatto una roba un po' all'italiana, è entrato.
Esattamente, a 20 anni si può fare.
Sì,
diciamo.
Sì.
Loro mi cacciarono dopo 5 secondi, però ebbi, come dire, il tempo di rimanere abbagliato da questa E poi contemporaneamente altre due cose, sempre quel viaggio, per sbaglio salimmo all'ultimo piano del centro Pompidou,
uh-huh,
e c'era una mostra di Picasso gratuita, uh-huh, dove c'era il Guernica.
Ah.
E lì fu veramente folgorante, cioè, Guernica è un'opera,
certo,
che non può non essere.
Ma come mai era stata, le hanno prestata.
Sì, stava lì, stava gratuitamente, che è una cosa che poi mi fece apprezzare molto Parigi. E poi, siccome io sono originario della provincia di Taranto, no? Quindi il Museo Nazionale, il Marta, come si chiama, l'ho visitato tante volte. Poi,
sì,
dopo tanti anni, per un viaggio di lavoro, ci trovammo a Cipro e ci aprirono apposta di domenica il Museo Nazionale di Cipro, che sono 3-4 stanzette,
sì,
e che non c'è niente praticamente, cioè, mm-hmm, veramente quello che poi abbiamo noi dal punto di vista della Magna Grecia nel sud Italia, imbattibile. Questo volevo raccontare.
Grazie Mario, ci ha raccontato le sue esperienze di fruitore di grandi opere d'arte. Grazie. Andrei a Treviso, meglio in provincia, da Roberto. Roberto?
Sì, buongiorno a voi, un saluto a tutti, anche sì, a Manera.
Anche a lui. Anche
buongiorno.
Buongiorno. No, io volevo invece fare riferimento alla canzone lì di Sanremo che avete tirato in ballo,
sì,
no?
Sì.
E ecco, io l'ho scoperta oggi che sono in macchina e non sapevo nulla di questo, quindi la dottoressa lì riminese,
sì,
che ha fatto, non ho ben capito cosa, un esposto, cosa che ha fatto,
ha chiesto alla RAI se è possibile di non mandarla in onda, di fargli cambiare canzone.
Allora io devo scrivere alla RAI di tante altre porcherie che mentre, cioè, se cominciamo a fare, sì, non so, faremo come in Iran che c'è la polizia moralista che va in giro a fare la censura.
No, no, non esageriamo. La censura, vede che l'avventura non ha chiesto la censura,
no, ma,
ha chiesto,
insomma,
se è opportuno che a Sanremo canti con quel testo.
Ma lasciate
non
cantare,
è che siamo in Iran.
Cantino quello che voglio, dobbiamo essere noi superiori a queste cose qui. Insomma, la dottoressa ha già ottenuto il risultato opposto a quello che voleva, perché adesso tutti stanno parlando di questa cosa qui,
ma vale, lo sapranno, cioè, guardi adesso che si avvicina Sanremo, che tutti guarderanno Sanremo, anche se fanno finta di non guardarlo.
Sono anni che non lo guardo.
Lei no, va bene, ma diciamo milioni di italiani lo guardano e se ne accorgeranno, non certo dalla nostra trasmissione o dall'azione della signora
Ventura.
Secondo me bisogna partire da quello che ho detto prima. Per una volta mi sembra aver detto una cosa sensata, cioè che l'arte è espressione del proprio tempo. Perché la Gioconda è così famosa, prima di tutto? Perché è l'espressione compiuta di quel periodo storico,
sì,
del Rinascimento, rappresenta il Rinascimento, che era un periodo di un determinato tipo, uh-huh, e che ha trovato compimento nella Gioconda. E lo stesso, secondo me, vale, adesso senza paragonare la Gioconda alla canzone di Bella Stronza,
sì,
però ogni forma d'arte è sempre contemporanea, quindi esprime quello che si vive in quel momento nella società. E invece noi stiamo ribaltando la cosa, stiamo dicendo, mm-hmm, che la società viene influenzata dall'espressione artistica. Secondo me è il contrario.
Beh, ma che saggezza, quale saggezza di Leonardo Barella. Cioè, va bene, Roberto, la ringraziamo dalla provincia di Treviso. Andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Da Milano era uno scherzo, vero? Perché se era vera, due o tre volte alla settimana fate l'angolo di Roberto da Milano. È stato bellissimo.
Una telefonata di un ascoltatore, insomma, sì, un po' su di giri, ecco, però ha regalato a suo modo. In ogni caso, io vorrei chiudere questa puntata senza ulteriori polemiche.
Buongiorno, buongiorno, oh, sono Geppo Garosio.
Ma
saluto,
volevo,
tra l'altro, Roberto da Milano, che ho visto favorevole alla pena di morte, non posso che concordare con lui per certi atteggiamenti, ecco, che si hanno nella società.
Ma lei mi vuol proprio mettere di cattivo umore, ma lo sa che proprio sono sensibile.
Allora, gentilmente, non mi interrompa o abbandono lo studio. Non mi interrompa, che io ho delle conoscenze importanti a Radio 24.
Ah, allora no, prego, prego.
Allora, perché mandiamo l'inno gentilmente intanto del PC lì, che c'è quel, sì, Pelandrone in regia.
Carlo Pelandrone
Salvatore.
Brava persona, però. Dissi anche tu, dissi anche tu,
allora ricordo a tutti che sono Geppo Garosio, fondatore, segretario, tuttofare e Deus in macchina del PSSI, Partito Super Sovranista Italiano. Oggi però non sono venuto qui a parlare di politica, meno gentilmente.
Male, meno male.
Come lei sa, io sono proprietario, gestore, tuttofare di un hotel. Quale?
L'hotel Miramare, sul lago di Viverone.
Esattamente, uno degli hotel più e diciamo stellati d'Italia. Allora, qual è il problema? Che tante persone, delinquenti, persone da poco, che non valgono un centesimo, persone che andrebbero incollate a casa loro, con della cola pigiana.
Sono i suoi clienti questi, sta parlando dei suoi clienti? Ma come incollate? Ma cosa dice? A parte che si dice hotel e lei mi fa cadere tutte le volte in questa trappola, l'hotel.
Sono persone che andrebbero incollate a casa loro nel loro salotto, in modo da non potersi mai muovere.
Mani, piedi e culi legati con la colla.
Mi metti il culo sul divano con della colla e rimango lì senza andare in giro a creare problemi alle brave persone come me. Perché invece questi delinquenti, persone da poco, clienti, vanno in giro e vengono anche nel mio hotel, l'hotel Miramare sul lago di Viverone.
E cosa fanno?
E poi cosa fanno questi delinquenti? Mettono delle recensioni su TripAdvisor.
Oneste,
recensioni
precise,
che ovviamente mi danneggiano, perché sono recensioni false e tendenziose che vengono postate col solo obiettivo di danneggiare, creare un danno alla mia struttura ricettiva.
Ma tipo,
allora gliene leggo un paio.
Sì.
C'è questa Giulia da Verona, un fenomeno evidentemente, no?
Adesso
dice hotel, scrive hotel con pochissimi e scarsi servizi. Non ci sono spazi per i bambini piccoli, nei bagni non esistono fasciatoi e se un bambino piccolo piange, arriva il signor Garosio a minacciarti fisicamente se il bimbo non smette subito.
Ma povero bambino, un bambino piange.
Brava cara signora Giulia. E allora cosa vuole? Che lasciamo piangere i marmocchi finché tutti gli altri clienti non abbandonano il mio hotel perché non ne possono più di sentire piangere il moccioso? Cosa vuole?
Uno che cresce,
che a quel moccioso diamo anche un Ferrero Rocher, un cioccolatino ogni volta che piange?
No,
e
vabbè,
poi magari anche gli viene disturbato l'intestino e mi sporca l'hotel? Il mio è un hotel per persone educate, non per dei delinquenti come suo figlio.
Sarà
quel
cresciuto nella bambagia, non lo so.
Il cui unico scopo è venire a rompere le scatole a me e ai prestigiosi clienti ospiti del mio hotel. Perciò, mia cara signora, se proprio voleva fare un figlio, doveva pensarci prima di prenotare nel mio hotel. Perché coi figli come i suoi non si viene nella mia struttura ricettiva.
Colla.
Va bene?
Colla.
Vediamo quest'altro, Guido, già il nome Guido, figuriamoci, uno che si chiama Guido, che persona può essere?
Ma perché Guido, nome comunissimo.
Ecco, stai in macchina allora.
Tutti.
Vediamo.
L'ha detta, io non ci credo.
Vediamo la recensione.
Vediamo se ce la facciamo.
Di quest'altro fenomeno.
Sì.
Dice hotel dove si mangia male sempre le stesse cose. Se chiedi qualcosa di fresco ti ridono in faccia.
Ma come?
Il matre tiene i tavoli. Esattamente, il matre tiene i tavoli migliori per i suoi amici, mentre gli altri clienti vengono derisi e insultati. Inoltre, quando c'è coda al buffet, il matre prende del cibo con le mani e lo mette nel piatto del cliente.
Ma Dio mio,
allora signor Guido da Parma, non ti va bene niente. Se c'è coda, perché c'è coda. Se il matre ti riempie i piatti non va bene lo stesso. E allora lo dica e resti a casa sua, o meglio resti in macchina, che tra l'altro ti fa anche un piacere.
Esatto,
va bene?
Questo è Guido.
Allora,
sistemato Guido. Vabbè. Allora.
Francesco da Roma.
Sì.
È a Roma, stai a Roma. Non hai tutte le belle città, le belle cose della tua capitale eterna a Roma. Cosa vieni a fare a Viverone? Viene a mettere le recensioni false e tendenziose del mio hotel. Dice questo Francesco sedicente da Roma. Allora, all'hotel Miramare sul lago di la cosa peggiore qual è? Dice lui, è il bar. Solito problema che tutti si lamentano del bar.
Ha un problema col barista lei, eh?
Il barista sbuffa, dice parolacce. E se gli chiedi un cocktail o qualcosa che non è già pronto in bottiglia, lui cosa fa? Bestemmia.
Bestemmia, ecco, no. No, è molto maleducato.
Ma scusa, con tutte le cose che puoi chiedere, che sono già pronte lì nel bancone del bar, perché devi andare a creare problemi al barista? E poi dice lui, se insisti a chiedere un cocktail, lo prepara controvoglia e dopo aver messo nel bicchiere lo mescola col dito e poi te lo mette sotto al dito sbuffando, inqualificabile, dice lui.
Poi se lo ciuccia.
Certo. E se no devo continuare a fare lavastoviglie, secondo lei?
Ma
quanto
capito.
Devo spendere in lavastoviglie perché devo girare i cocktail dei signori tipo Francesco da Roma? Allora, se vuole bere il cocktail, signor Francesco da Roma, ce lo faccio sapere prima, come invece di sistemarlo in un hotel, lei la mettiamo in un bel centro per alcolisti anonimi, così si trova meglio, spugna. Del resto, già vedendola...
Come spugna? Ma come si permette?
Vedendola da lontano, lei, Chechino Franceschino, si capisce che lei è una spugna, un vecchio bevitore che probabilmente invece di venire qui da noi farebbe meglio rimanere nel bar sotto casa sua in vacanza. Dove vai in vacanza? Al bar qui sotto casa mia. Così quando si è sbronzato fa prima tornare a casa sua e tornare sul letto. L'ultima, posso leggere l'ultima, sì, gentilmente?
Sì, purtroppo incredibilmente. No, purtroppo ce la facciamo. Guardi, io volevo interrompere un po' prima la trasmissione, ma ce la facciamo.
Dice signor Garosio, dice. Sì. Antonella da Bergamo.
Sì,
Antonella. Oltre a gestire malissimo il suo hotel, è anche razzista. Sono andato in vacanza col mio fidanzato, un ragazzo di colore. E lui, signor Garosio, voleva metterlo a dormire nel magazzino invece che in camera con me, facendo anche commenti razzisti e sessisti, inqualificabile.
Ma si vergogni.
Allora, cara Antonella, io non ho niente contro le persone di colore.
Anzi,
dovrebbe ringraziarmi che invece di darle solo una camera allo stesso prezzo, le davo una camera e anche il magazzino. Così ogni tanto, di notte, se voleva, poteva raggiungere il magazzino il suo fidanzato di colore per accoppiarsi con lui e provocare quella bella sensazione di trasgressione che probabilmente le piace così tanto.
Ma che trasgressione? Ma perché non gli ha dato una stanza normale a tutte e due?
Se le piace trasgredire, le davamo anche quella possibilità. Invece di ringraziarsi, si lamenta.
Ma anche ringraziare? Ma si deve vergognare. Lei è razzista.
Che dire, si lamenta un po' del mio animatore per bambini anche.
Cosa fa?
Signor Fosco. Signor Fosco, dicono che è un vecchio militare che fa fare ai bambini giochi pericolosi, li fa giocare alla guerra con armi vere, caricate con pallottole vere. Si lamentano perché una volta è venuto un certo mio amico clown Neronello che ha litigato con i bambini e li ha minacciati dopo aver cercato di sedurre e portare a letto alcune mogli.
Conosciamo la tecnica.
Allora, se tua moglie ha certi desideri, caro Antonio da Matera, non devi dare la colpa a clown Neronello, clown di professionalità che da anni collabora col nostro hotel.
Senta, guardi. Ci ha rotto. Onestamente, ci ha rotto.
Perché lei vuole ospitare solo i suoi amici radica chicchi. Questo lo sappiamo sempre. Questa è la sua natura intima, profonda. Però questa è la verità.
Però lei ci ha rotto. Glielo dico così, proprio ha rotto.
E allora mette anche lei una bella recensione su TripAdvisor.
Ecco,
come
magari
gli altri,
sì, glielo faccio chiudere.
Io vi aspetto sul
glielo
mio hotel, sul lago di Viveroni, l'unico hotel veramente di classe,
chiudere.
Con molte stelle, tutte
glielo
una vicina all'altra.
Glielo faccio chiudere.
Che vuole. Non ho bisogno della sua benevolenza da quattro soldi.
Se ne vada, a domani, se ne vada.